möchte ich ausnahmsweise
oggi voglio dire a tutti il benvenuto. È particolare.
E come
vogliamo domandare alla corale di cantare un cantico anche particolare e di aspettare un po' prima di prendere posto e per spiegarvi vi spiegheremo il significato più tardi. Vi leggo soltanto una parola in 2 Timoteo al capitolo 4
7
e 8.
So wird mein Blut nun als Trankopfer ausgegossen und die Zeit meines Abscheidens ist da. Ich habe den guten Kampf gekämpft,
ho combattuto il buon combattimento,
den Glauben unverletzt bewahrt. Fortan liegt für mich
e adesso per
die
me
Krone des Sieges, die Krone
mi aspetta la corona
bereit,
della giustizia che il Signore ha preparato per me e per i giusti
wird,
e che mi sarà data in quel giorno
mir,
non soltanto a me
allen,
ma a tutti coloro che amano la sua venuta.
Meine Heimat ist dort in der Höhe, wo man nichts weiß von Trübsal und Wehe, wo die Heide und silberne Scham Jugend preisen das Land im in der Höhe, meine Heimat ist dort in der Höhe.
Il passo era 2 Timoteo, capitolo 4, versetto 6 a 8.
In den teuren Namen unseres Herrn Jesus
Saluti
Christus
a tutti anch'io nel nome prezioso del nostro Signore e do a tutti il benvenuto anche coloro che sono collegati per internet che vedono, che ascoltano. Diciamo a tutti i nostri auguri di benedizione. Siamo contenti che il nostro Signore ha ristabilito il nostro fratello fino al punto già che può essere insieme a noi per apportarci la parola e siamo nell'attesa di sentire quello che il Signore ci vuole dare e dire. Ci vuole sicuramente benedire dalla sua pienezza e dalla sua grazia. Vogliamo glorificare di nuovo il nome del Signore oggi anche con cantici e iniziamo con il numero 1, pagina 1.
Will be the way that he chooses, the Father's plan for me. I sing through the shade and the sunshine. I trust Him whatever befall. I sing for I cannot be silent. My Father planned it all. He guides my haltering footsteps along the weary way. For well He knows the pathway will lead to glory day. I sing through the shade and the sunshine. I trust Him whatever befall. I sing for I cannot be silent. My Father planned it all. Tag ewigen Lichts ewiger Freude, wenn alle Nacht gebannt, dies wird am Ziel mich erwarten, mein Vater hat geplant. Ich singe in Freuden und Leiden, es hält mich ja fest seine Hand. Ich singe, wie könnte ich schweigen, mein Vater hat geplant. I sing through the shade and the sunshine, I'll trust Him whatever befall. I sing for I cannot be silent, my Father planned it all.
Grazie. Sarebbe interessante di sapere chi sono tutti quanti che possono capire il russo quando si canta, oppure in inglese, chi è che arriva a seguire. E adesso, riguardo a questo, voglio ringraziare di cuore tutti coloro che non capiscono la nostra lingua e che lo stesso hanno pazienza e che potete essere benedetti in particolare dal Signore. Questo giorno è un giorno particolare, come già lo sentirete fra poco. Brevemente adesso voglio trasmettervi i saluti da fratello Wallström, del fratello Cecil, del fratello Daniele, di tanti fratelli da Colvezzi, dal Gabone, da fratello Graf, da fratello Müller, da fratello Stefano Genton, il fratello Joseph di Kinshasa, dei fratelli e sorelle Anderson in Nuova Zelanda, dal Burundi, dal fratello Gilson, dall'isola Maurizio, da Abidjan, ancora Burundi e ancora da Kigali a Ruanda, e un altro dalla Repubblica Congo, dal dottor Mbie, e lì in continuo ancora c'è da Goma e anche nella Repubblica Congo, da Torino, dalla capitale dalla Costa d'Avorio, fratello Joseph di Atlanta, fratello Pino Davi, fratello Feri dell'Ungheria, fratello Joseph di Denver, Colorado, il fratello Florin, saluti dal Sudafrica, del fratello Grazian da Israele, dal fratello Lukram dal Nepal, del fratello Yusuf in Inghilterra. A voi do il benvenuto a tutti e saluto anche tutti coloro che sono collegati nel mondo intero e che ascoltano e vedono. Abbiamo oggi visite da tutta l'Europa, dal nord, dalla Finlandia, fino al sud Italia, della Romania e di tutti i paesi avvicinanti. È meraviglioso che il Signore ci dà ancora la possibilità, la grazia di poter radunarsi ancora in questo modo. Il testo che ho letto poco fa in 2 Timoteo 4, il versetto 8 in particolare, dove dice: ormai mi è riservata la corona di giustizia. Non è un annunzio locale o qualcosa che posso annunciare soltanto alla chiesa locale, ma circa le 11 oggi il nostro caro fratello Leonard Rus è passato di questo tempo nell'eternità. E per me, per noi, noi qui in qualità di chiesa locale, da una parte è un dolore, 55 anni e un po' in più abbiamo camminato e servito il Signore insieme. In questo luogo sapevo sempre, quando fratello Rus, fratello Schmidt erano presenti, allora sapevo che potevo viaggiare in tutto il mondo e così è stato. Siamo riconoscenti semplicemente che il Signore nella sua fedeltà lo ha conservato in questa fedeltà. Ieri mattina tra le 10 e le 11 ho avuto a cuore con il fratello Schmidt di andare a visitare il fratello Rus e abbiamo preso congedo di lui, abbiamo detto ci rivedremo presso al Signore. Ho domandato alla signora che lo curava e lei diceva a pace e se ne andrà in pace. È arrivato il tempo. Fratelli e sorelle, siamo riconoscenti a Dio, riconoscenti per un uomo che ha vissuto per Dio, che ha vissuto una vita non in vano, ma che l'ha vissuto per il Signore. Secondo la parola della scrittura in Romani 14, se viviamo, viviamo per il Signore, se moriamo, moriamo per il Signore. Possiamo vivere o morire, ma siamo al Signore. Quanti di voi avete conosciuto il fratello Rus? Alzate la mano. Certamente, certamente. Anche in delle prove molto dure, la più dura è stata in 1979, quando qui c'è stato l'inferno su questa comunità per distruggerci. E quando la persona che ha provocato tutto questo ha detto: tu, fratello Schmidt, fratello Rus, non avete più diritto di salire su questa piattaforma, su questo palco, perché Dio ha scelto altre due persone che devono rimpiazzarvi. È stato un grande dolore per noi. A me il Signore mi ha rimproverato il 16 giugno 79, allora che ero sull'isola di Danimarca, Infatti, quando ho sentito questa sua voce, è l'unica volta nella mia vita che ho sentito la voce di Dio. Tutte le altre volte era la voce del Signore. La voce del Signore non ha un suono di tuono, ma la voce di Dio ha un suono di tuono che non si può sopportare, una cosa tremenda e un risuono. E tutte le nove parole che ho sentito è stato come un tuono in se stesso. Il nostro Signore ha ripreso il nostro benamato, ha dato grazie al nostro fratello Russ e al nostro fratello Schmidt nell'ora della prova e li ha sostenuto per rimanere fedeli a Dio, fedeli alla parola e al servizio che avevano. E il Signore ha dato nuovamente grazia e siamo riconoscenti a Dio per questo. E la fedeltà sarà ricompensata. Chi persevera fino alla fine, chi rimane fedele fino alla fine, sarà coronato. Come già detto, per noi, nella chiesa locale, già nei giorni passati abbiamo vissuto questo. A martedì scorso abbiamo seppellito il nostro fratello Arthur Frank. Questo corpo l'abbiamo portato alla tomba e venerdì prossimo porteremo il corpo del nostro fratello Rus fino alla tomba. Scusate che adesso abbiamo detto questo in tutto il mondo, ma abbiamo anche nelle Sante Scritture appunti a questo soggetto. E ripeto, la fedeltà sarà ricompensata. Il nostro fratello è stato fedele nella casa di Dio, ha sempre ha compiuto il suo servizio durante tutti questi anni. Il nostro tema per questa sera e anche forse per domani proseguiremo. Due passi biblici mi hanno parlato molto in Ebrei 4 e Ebrei 9. Andiamo un po' in questa parola potente che abbiamo sentito in Salmo 145 per iniziare. Dice, al versetto 13, il tuo regno è un regno eterno. E chi è in questo regno e allora vuole vivere in eterno deve avere già adesso la vita eterna, accettarla per mezzo della fede in Gesù Cristo. La morte non ha potuto dare a nessuno la vita eterna. La morte è soltanto il passaggio di questo tempo nell'eternità. Più avanti è scritto: il tuo dominio dura per ogni età. Il Signore è giusto in tutte le sue parole e santo in tutte le sue opere. Queste parole ci sono solo in tedesco. Alle volte non capiamo le vie del Signore, ma rimane che questa parola è vera che dice sono con voi fino alla fine del mondo. E alle volte quando vengono le prove arrivano a un tale livello che non arriviamo quasi più a sopportarle. Pertanto arriva allora il momento dove Dio può rivelare la sua fedeltà. Al versetto 14, il Signore sostiene tutti quelli che cadono rialza tutti quelli che sono curvi, anche questa sera, anche questa sera. Rialza tutti coloro che sono curvi. E il versetto 18 ancora, il Signore è vicino a tutti quelli che lo invocano. E sta scritto anche, invocami nel giorno della distretta e io ti salverò e tu mi loderai. Invochiamo il Signore nella nostra distretta e Lui ci ascolterà, così lo ha promesso. Versetto 20 e 21 ancora, il Signore protegge tutti quelli che l'amano, ma distruggerà tutti gli empi. E l'ultimo versetto, la mia bocca proclamerà la lode del Signore e ogni carne benedirà il suo nome santo per sempre. Queste due parole della lettera agli Ebrei mi hanno spinto, le devo leggere e ne voglio parlare oggi. Ebrei 4, al versetto 1 in particolare. Ebrei 4, versetto 1. Stiamo dunque attenti. La promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida e nessuno di voi deve pensare di esserne escluso. Questa frase mi ha toccato nel più profondo dell'anima, che nessuno di voi venga scoperto che è rimasto indietro. Così dice in tedesco, sarà nel 1933, quindi 80 anni fa, quando il nostro fratello, il Signore, ha dato al fratello Branham l'istruzione come Giovanni Battista è stato mandato per precedere la prima venuta di Cristo. Tu sarai mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. L'importanza in questa cosa è che il ritorno di Gesù Cristo è sempre di nuovo sottolineato, la nostra chiamata, la nostra preparazione. La nostra restaurazione deve essere sempre riguardo a questo giorno glorioso e che possa avvenire per questo giorno. Prendete questo passo a cuore, che nessuno sembra essere rimasto indietro. Quando vediamo in Matteo 24 che leggiamo, due saranno in un letto, due saranno nel campo, due al molino, uno sarà preso e l'altro rimarrà. Quando ho dato il mio voto al Signore e sapevo che quest'ultimo messaggio sarà la chiamata, l'ultima chiamata in questo mondo. Allora il mio desiderio è stato davanti a Dio e in lacrime, dammi grazia che tutti coloro che sentiranno la tua parola dalla mia bocca, lo credano e siano presenti al giorno del rapimento. E credo ciò a causa di questo che ho vissuto in gennaio 81 e mi ricorda, mi fa ricordare il mio fratello Arturo questo. Tanti lo hanno conosciuto di voi e stava sempre vicino alla porta, apriva, chiudeva la porta e dava anche il benvenuto a tutti coloro che entravano. Non era un uomo che voleva predicare o che lo poteva, ma ha fatto questa cosa quando a gennaio 1981 ero qui nell'ospedale e stavo per morire, ero ammalato con la malaria. Sapete, conoscete questa storia, l'ho scritto anche a questo soggetto. I dottori mi avevano abbandonato, era troppo tardi per aiutarmi. Dopo che tutto la team dei dottori, medici e professori hanno detto così, entrò il mio fratello Arturo nella stanza e era lì come un profeta e disse queste parole: Gesù Cristo non ha vinto soltanto a Golgotha, ma Gesù Cristo ha vinto anche in questa stanza. E vedete, la vittoria è stata resa palese. Torniamo a questa parola, che nessuno tra di voi, e io adesso guardo da sinistra a destra e guardo tutta la radunanza, che nessuno di voi che avete ascoltato, che sentite adesso la parola e che credete, che si trova che uno di voi rimane indietro. Rivendico questo diritto davanti a Dio, che tutti i riscattati e che credono questa parola e che sono sotto il sangue dell'agnello e che rimangono sotto la parola di Dio. Dopo la parola di Ebrei capitolo 9, e qui è l'ultimo versetto. Ebrei capitolo 9, versetto 28. Così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. La prima volta è venuto per prendere tutti i peccati, le colpe su di lui, per fare colare il sangue del nuovo patto, per portarci la riconciliazione, il perdono per la grazia. E viene di nuovo per prendere tutti coloro che hanno avuto, ricevuto la salvezza, di cui i peccati sono stati tolti, le viene a riprendere con sé. Viene di nuovo per prenderci tutti, come la promesso, per prenderci con sé nella gloria. La promessa, riguardo alla promessa, ho detto che in 1933 ho parlato a questo proposito, ma andiamo da Paolo a vedere gli apostoli Lo sto scrivendo nella lettera circolare. Il soggetto più importante è stato sempre il ritorno di Gesù Cristo nostro Signore. E crediamo con tutto il cuore che adesso veramente siamo nell'ultimo, assolutamente l'ultimo tempo prima dell'avvenuto di Cristo, e che l'ultima chiamata e che deve arrivare fino agli ultimi. È così che tutti insieme possiamo esclamarci: vieni tosto Signor Gesù, come i cantanti hanno cantato, la mia patria è lì su. E oggi, se vorrei cominciare con il più giovane e terminare con il più anziano e chiedere, e vuoi vivere ancora più a lungo sulla terra? Tutti direbbero no. In India, quando facciamo da destra a sinistra, sarebbe dire sì, ma da noi vuol dire no. Nessuno vero credente vuole stare più a lungo sulla terra. Qui non abbiamo un posto dove possiamo rimanere. Noi ricerchiamo la futura dimora. Ho guardato là nella direzione della sorella Kupfer. Fratello Kupfer, ogni tanto parliamo insieme, e tre volte l'uno dietro l'altro nei nostri dialoghi ha detto: fratello Frank, non abbiamo soltanto un messaggio, abbiamo il santo messaggio di Dio. Non è il messaggio di un uomo, è il santo messaggio rivelato e vivente, la parola di Dio. E abbiamo sentito questo santo messaggio e lo crediamo. In 2 Pietro 3 c'è una parola che conosciamo noi tutti molto bene. 2 Pietro capitolo 3 versetto 9. 2 Pietro 3 versetto 9. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di noi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. E così, fratelli e sorelle, è arrivata al punto che l'ultima chiamata deve arrivare e giungere fino all'ultimo, e l'ultima chiamata è come il primo: uscite, mettetevi da parte, non toccate niente di impuro, allora vi raccoglierò e sarete per me figlioli e figliole. E se questa chiamata si fa sentire adesso, allora deve seguire le orme bibliche. E in questo posto abbiamo detto spesso che il primo battesimo e l'ultimo battesimo devono essere in accordo. Il primo e l'ultima cena del Signore deve essere allo stesso modo. Il primo e l'ultima battesimo dello Spirito deve essere allo stesso modo, in accordo. E le nostre esperienze spirituali devono essere come erano all'inizio. E inizia veramente, e eventualmente tutti coloro che ancora hanno difficoltà con se stessi potranno capire quando il Signore dice così chiaramente in Matteo 7: entrate per la porta stretta, è largo e grande, è la via che porta alla perdizione e molti ci vanno, ma stretta è la porta e che porta alla vita eterna e sono pochi che la trovano. Questo deve essere annunciato, che tutti possano essere chiamati al ravvedimento, perché così era nella prima predica. E soltanto se ci ritroviamo e ci riconosciamo perduti, allora possiamo chiedere salvezza. Se per lo Spirito di Dio non siamo convinti di peccato, se non arriviamo a comprendere che per natura siamo nati nel peccato e separati da Dio a causa del peccato, e che possiamo accettare la riconciliazione. Allora, così era nella prima predicazione al giorno della Pentecoste, che tutti si fanno battezzare, si ravvedono e si fanno battezzare nel nome del Signore e allora riceverete il dono dello Spirito Santo, perché questa promessa è per voi e per i vostri figlioli. Come è stata la prima predica, così deve essere anche l'ultima. E veramente dobbiamo prendere, vivere e sperimentare tutte queste cose personalmente per grazia. In Atti 3 anche è scritto, ancora una volta, dice ravvedetevi e convertitevi. Al versetto 21 dice: si sono convertiti a Dio, non si sono convertiti ad un uomo, ma si sono convertiti a Dio che è morto, a Cristo che è morto per noi. E perciò dopo, per tutti, lo dico nell'amore, nel cuore mio, dobbiamo abbandonare il vecchio uomo e rivestire il nuovo uomo è la condizione. Ho una citazione del fratello Branham, anzi due, che dell'ultima predicazione. Dice qui: il nostro Signore disse, dovete nascere di nuovo. Cosa vuol dire? Significa di morire. Significa la morte per il vecchio uomo e la vita per il nuovo uomo, affinché possa vivere il nuovo uomo. Significa che il sangue è stato applicato e che tu hai la vita di Gesù Cristo in te. E quando, e se Lui è la vigna e noi siamo i rampoli, allora la vita che è nella pianta e anche nei rami e porta i suoi frutti. Conosciamo tutti Giovanni 15: io sono la vigna, voi siete i rami. Come è il corpo ha tanti membri, ma Gesù Cristo è il capo del corpo, il capo della Chiesa. Non un membro va a decidere su un altro, ma è sempre il capo che dirige tutti i membri. E più avanti dice qua il fratello Branham, allora gli Atti degli Apostoli saranno di nuovo scritti. Ed ogni rampolo che cresce da questa pianta, uscirà, potrà di nuovo essere scritto un Atto di Apostoli, poiché è la stessa vita che è nella pianta, nelle radici. Ancora due passaggi. Quello che abbiamo bisogno oggi è un nuovo battesimo dello Spirito Santo e della vera potenza di Dio che si manifesta, che sono state promesse e che si manifestano le promesse che sono state fatte, non soltanto le promesse fatte in antichità, ma le promesse per questo tempo. Allora aveva promesso di spandere il suo spirito e per questi giorni l'ha promesso nuovamente e ancora più cose che farà. E ancora questo passo: uscite da ogni cosa. Alcuni vogliono applicare il sangue e allo stesso tempo rimanere lì dentro, ma se applicate il sangue dovete uscire tutte le sporcizie della vostra casa, dovete fare mettere ordine nella vostra casa, fare pulizie. Voi donne dovete togliere i vostri pantaloncini, uomini buttare le sigarette, anche voi donne. E poi seguono alcune cose che il fratello Branham spesso ripeta, e sbarazzatevi di tutte queste cose. Non potete servire due signori, non potete servire Dio e il mondo, non Dio e Mammon. E ancora a questo proposito due passi, uno in Efesini, capitolo 4, dal versetto 22.
Dass ihr nämlich im Hinblick auf den früheren Lebenswandel den alten Menschen.
Avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Queste sono parole potenti e sono addrizzate a noi. Accettatele nel vostro cuore, ogni parola, ad ogni versetto dite: Signore, accordamelo, voglio sperimentare questo. Dopo leggiamo in Colossesi, anche qui sono state dette delle cose, in Colossesi 3, direttamente al versetto 1. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste alla vostra vita e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Adesso viene il versetto più importante che appartiene a questo soggetto. Versetto 4. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Questo oggi è il nostro desiderio, il nostro volere, morire a noi stessi affinché Lui, il nostro Signore e Salvatore, possa vivere la sua vita tramite noi. Nel versetto 8, in Colossesi 3, ora invece deponete anche voi tutte queste cose, ira, colera, malignità, calunnia, e non vi escano di bocca parole oscene. Lasciare il vecchio uomo. Non mentite gli uni agli altri, perché il versetto 9 dice ancora: non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere. E avete spogliato dell'uomo vecchio con le sue opere, con tutto quello che fa, e vi siete rivestiti del nuovo, che vi si fa rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Questo è Evangelo. Questo è piena salvezza che Dio ci accorda in Gesù Cristo, il nostro Signore. E se rivestiamo il nuovo uomo, può rivestire ancora di più. Leggiamo al versetto 12. In Colossesi 3, versetto 12. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Dopo saremo adesso siamo ammoniti per la vita gli uni con gli altri. Dice: sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda. Se uno ha che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Ancora soltanto il prossimo passo, il 14. Al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore che è di Cristo, che è il vincolo della perfezione, dell'amore che è il vincolo della perfezione. Quando il fratello Branham, durante la sua vita, è stato rapito nell'eternità, nel paradiso, ha visto la grande schiera, tutti giovani, e una sorella gli ha parlato e gli ha detto: ti puoi ricordare di me? Avevo 92 anni quando ho sentito la parola dalla tua bocca. E guardami, adesso sono qui e sono giovane. E ha sentito ancora questa voce impressionante che ha detto: soltanto amore perfetto entra lì. L'amore perfetto per Dio, per la sua parola e per gli uni e gli altri, poiché l'amore è il legame della perfezione o il vincolo. Oggi abbiamo ancora la cena del Signore e perciò voglio leggere ancora il passo in Marco, capitolo 14. Marco 14. Potesse bisogna dirlo molto chiaramente, la cena del Signore è una cena di ricordo per tutti coloro che hanno accettato la salvezza per il sangue del Salvatore, che sono diventati credenti e che si sono fatte battezzare. E noi vi chiederemo che questa cena non viene distribuita anche ai bambini o così, ma come ho detto, i bambini al loro posto. Il Signore dice molto chiaramente: lasciate venire i bambini a me. Ma quando si tratta della cena del Signore, allora ha detto ai Suoi discepoli: questo fate ricordando per memoria, e ogni volta che romperete il pane berrete questo calice. In Marco capitolo 14, Marco 14, versetti 22 fino a 25. Marco 14, versetto 22. Mentre mangiavano, Gesù prese del pane, detta la benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete questo, è il mio corpo. Poi preso un calice e rese grazie, lo diede loro e tutti ne bevvero. Poi Gesù disse: questo è il mio sangue, il sangue del patto che è sparso per molti. Il vino che era nel calice è stato bevuto, e il nostro Signore l'ha detto nel versetto 25: in verità vi dico che non berò più del frutto della vigna fino al giorno che lo berò nuovo nel regno di Dio. Ha fatto vedere il suo corpo e il sangue del nuovo patto, e questo calice è un simbolo. Tutto il mondo sente. Allora, voglio far vedervi con un pensiero che ho avuto, che noi che abbiamo la grazia presso a Dio anche di fare questa cena del Signore in modo biblico, in tutto il mondo, anche nel messaggio, anche hanno un vassoio con tanti piccoli bicchierini, e così in tutto il mondo, e viene già messo un po' di vino, e così viene dato alla gente. Così lo fanno a Jeffersonville, a Tucson, lo fanno così dappertutto. Ma Dio ci ha fatto grazia di tornare alla parola, e siamo riconoscenti di cuore a Dio per questo. Non dimenticherò mai il giorno, era in 59 in Francoforte, quando uno delle le chiese pentecostali aveva invitato Oral Roberts, e l'ho visto per la prima volta. Chissà quante vassoie così aveva portato dall'America con lui, e ha detto: Dio mi ha rivelato che non doveva essere una coppa o un calice, ma che ognuno doveva avere il suo piccolo bicchierino. Sapete cosa ho fatto? Stavo all'impiede là in quel momento, e e con tutti coloro che erano presenti, c'erano tanti predicatori, non l'ho preso, non ho preso la mollichetta e non ho preso nemmeno questo piccolo bicchiere, l'ho lasciata andare oltre, non abbiamo bisogno di questo, di essere portati in confusione dalla gente. E ci vuole il rispetto alla parola, la parola è la verità. Anche in questo punto il cielo e la terra passeranno, ma la parola rimane in eterno. Dopo abbiamo qui il passo in Luca 22, che c'è anche a tutti molto conosciuto. Ma rallegratevi di ciò che il Signore ci ha riportato alla sua parola e alla sua volontà, e che tutto può essere ordinato benissimo biblicamente per la sua grazia. Luca 22, 18 è scritto: perché io vi dico che ormai non berò più del frutto della vigna finché sia venuto il regno di Dio. Poi prese del pane, rese grazie e lo ruppe e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Allora, allo stesso modo, dopo aver cenato, diede loro il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è versato per voi. Leggiamolo direttamente in 1 Corinzi 10. Allora non abbiamo bisogno più di dire niente da noi stessi a questo proposito. 1 Corinzi 10 è collegata a quello che abbiamo letto in Marco e Luca. 1 Corinzi 10, versetto 16: il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Fratelli e sorelle, tutto è chiaro. E quando prendiamo tutti i passi biblici che appartengono a un soggetto, se leggiamo più avanti vedrà, se si legge più avanti si vedrà che Paolo ha detto che ognuno si prova a se stesso, e allora prenda del pane, perché dobbiamo vedere il corpo del Signore. Ha dato il suo corpo per creare un corpo, un'altra tenda dove si può rivelare mentre siamo qui sulla terra, e dobbiamo essere in accordo con tutte queste parole, con il cuore. Non dimenticate questi due passi biblici in Ebrei 4 e Ebrei 9. Ebrei 4, versetto 1, Ebrei 9, versetto 28. Che da nessuno di voi si sembra che uno sia rimasto indietro, che nel nostro cuore possa essere veramente un accordo nel più profondo con tutto questo che Dio ha detto e promesso, e che questa redenzione che Dio ha fatto per noi in Cristo, possiamo accettarla veramente pienamente. E anche i giovani possano ascoltare la chiamata del Signore e incamminarsi su questa via stretta, perché la via larga porta alla perdizione, e tutti coloro, ma coloro che sono sulla via stretta, quella la porta alla vita eterna. Il Signore ha detto: sono la via, la verità e la vita, e nessuna via può passare accanto a Lui. La via di Dio a noi è la stessa via che abbiamo fino a Dio. C'è un'unica rivelazione di Dio sulla terra, una rivelazione personale di Dio, e questa è avvenuta in Gesù Cristo, il nostro Signore, e l'abbiamo accettato. E siamo riconoscenti per quella grazia che ci ha dato, e riconoscenti ancora che Lui ci ha reso degni in questa sera di partecipare a questa scena. Che il Signore Dio ci benedica a tutti. Ancora una volta questi due passi biblici, affinché nessuno di noi si trova essere rimasto indietro, che tutti coloro che adesso sentono la sua voce sentiranno anche la voce quando chiamerà i suoi. Adesso ci chiama a uscire, e dopo tutti coloro che ha chiamato fuori le chiamerà per entrare nella sua gloria. Coloro che sentono adesso la chiamata sentiranno ancora una volta la voce, con tutto il cuore, con tutta l'anima. Posso dirvi ancora una volta: è venuto la prima volta per riscattarsi dei peccati, e torna una seconda volta per prendere con sé i riscattati. E quello che nessun occhio ha visto, nessun orecchio ha sentito, è questo che il Signore Dio ha preparato ai Suoi. A Lui sia la gloria, la lode, adesso e per tutta l'eternità.
Amen.
Accettatelo tutti, accettatelo di cuore. Dio ve lo ha accordato, donato. Adesso chiederemo di fare così: chiediamo che le due sorelle vengano avanti e ci cantano un cantico, e vi preghiamo per tutti coloro che sono collegati, che con questo cantico dopo chiuderemo la connessione, e che chiuderemo adesso la connessione internet. Che il Signore sia con voi tutti in tutto il mondo. A Lui sia per sempre la gloria fino all'eternità. Alleluia. Amen. Se il peccato è come
wer gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Und was so rot wie Scharlach, soll wie Wolle sein. Wer gleich Blut rot die Sünde, wer gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee, so soll sie werden weiß wie Schnee. Hört die Stimme, die ladet, so bekehret euch zu Gott. Hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott. Denn er ist voll Erbarmen, seine Treu ist groß. Hört die Stimme, die ladet, hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott, o bekehret euch zu Gott. Er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Kommet zu ihm, ihr Müden, denn bei ihm ist Ruhe. Er vergibt Übertretung, er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht, und gedenkt der Sünde nicht.
Wer vom Worte angesprochen wurde,
chi è stato interpellato dalla parola può venire. Il Signore chiama ancora oggi, dice: venite a me voi che siete travagliati e stancati, io vi voglio dare il riposo per le vostre anime. In Ebrei abbiamo letto che c'è un riposo per le anime nostre, e quando c'è la pace nell'anima, allora il cuore è pieno di giubilo, di gioia. Mentre abbiamo i nostri capi chini, lasciatemi domandare: quanti vogliono adesso consacrare la loro vita a Dio o la riconsacrare? Che Dio benedica voi tutti. Alleluia. Signore amato, tu hai versato il tuo sangue, il sangue del patto. Qui è il popolo del patto e la parola, per ascoltare la parola del patto. Signore amato, ti ringraziamo tutti insieme per quest'opera adempiuta di salvezza. Benedici tutti coloro che ti hanno accettato e secondo la parola della Scrittura hanno ricevuto il diritto di essere chiamati figli di Dio. Benedicici tutti insieme, benedici ogni sorella, ogni fratello, e che siamo uniti nel tuo amore, nell'amore di Dio. Alleluia,
alleluia,
alleluia. Lodate, glorificate il nostro Signore. Benedetti siano tutti coloro che prendono parte al pane e al calice. Siamo contenti che possiamo, lo riprenderemo, festeggeremo di nuovo questa cena con il nostro Signore nel cielo. E ringraziate il Signore per questo. Alleluia. Lodato sia il Signore, nostro Dio.
Hallelujah. Glaube nur, glaube nur.
Solo abbi fede, solo abbi fede. Vorrei sapere quante lingue abbiamo oggi, quanti sono radunati qui. E pensiamo alla prima promessa che Dio ha dato a Abramo: in te saranno benedetti tutte le generazioni della terra e tutti i popoli e tutti i tribù, tutte le lingue. Signore e ben amato, grazie, grazie. Tu ti sei abbassato, sei diventato uomo a causa nostra per poter morire e per darci l'immortalità. Signore amato, quanto è prezioso questa redenzione per noi. Ti ringraziamo per la vita eterna che ci hai donato. Lodato e glorificato sia il tuo nome. Ti ringraziamo poiché ci hai reso degni di partecipare a questa pranzo dell'agnello, a questa festa, e di poter anche allora festeggiare questa cena. Ti ringraziamo anche per questo giorno e per ogni parola, per ogni fratello, per ogni sorella. Ti ringraziamo per ognuno che viene e che si aggiunge nuovamente. Ti portiamo ogni problema, ogni domanda, ogni cosa che di una maniera o di un'altra pesa su qualcuno. Te lo portiamo e tu confermi la tua parola sana. Oh Signore, e sana lì dove, in particolare dove i dottori non possono più far niente, non possono nemmeno operare o non può far più nulla. Allora sana tu, guarisci tu in mezzo a noi. Oh Dio mio, Signore, che questo possa essere il giorno che tu hai fatto. Signore amato, lo dico ancora una volta, lì dove c'è qualche caso, dove non si può nemmeno operare, dove non si può far più nulla, dove i medici sono arrivati alla fine, allora oggi possa tu, il grande medico, che hai detto: io sono il Signore, il tuo medico. Da te, Signore, è scritto in Isaia 53 che tu hai preso su di te ogni malattia ogni dolore, ogni difficoltà, ogni peccato è nelle tue lividure, siamo sanati. Ti prego ancora una volta, in particolare per questi casi dove non si può più far nulla, dove non si può operare, lì puoi fare ogni cosa, per grazia, fare ogni cosa. Oh Dio, sia ringraziato, conferma tu la tua parola per la tua grazia, lo crediamo e ti diamo la lode, la gloria, alleluia. Accettatelo, prendetelo e vi apparterrà, alleluia, alleluia.